sono qui questa mattina, la colpa è tutta sua. Non solo perché lui ad avermi invitato, ma perché qualche anno fa eravamo insieme a Prato ad una conferenza per giovani, c'era il fratello Mauro Adragne, se non ricordo male, Giacomo, e Giacomo mi tirò un po' le orecchie fraternamente, ma disse: caro Gioele, sarebbe bene che noi credenti trovassimo il modo di pregare insieme, di stare insieme. E io lo ritenni come una parola da parte del Signore, perché riconobbi, e penso che sarete d'accordo con me, che noi siamo tutti coloro che conoscono che Gesù è il Signore della sua Chiesa, ma che fatica a riconoscerci membra gli uni degli altri. E questa parola di Giacomo mi ha stimolato, ecco, a vedere quanto più grande è il popolo di Dio rispetto alla nostra realtà locale. E mi faceva venire in mente un sogno che raccontava John Wesley, che è stato un grande riformatore, autore del risveglio inglese del XVIII secolo, fra l'altro anche il fondatore del movimento metodista, il quale raccontava che aveva fatto un sogno e si era trovato all'ingresso dell'inferno ed aveva chiesto chi c'era lì. Oh, dice, ce ne sono tanti, rispose un diavolo portinaio. E Wesley domandò: ma cattolici ci sono qui? Siamo pieni di cattolici, non avevo dubbi. E poi chiese ancora: ma gli anglicani? Ce n'è una sfilza, però pensavo che ci fosse qualche buon anglicano. E di metodisti? È pieno di metodisti, no, anche loro. E io che mi ero illuso di pensare che i metodisti sono coloro che annunciano e credono nel Vangelo vero. E poi, sempre nel sogno, si trovò alle porte del cielo. E all'angelo che era lì, non so se fosse San Pietro oppure no, domandò: ma ci sono cattolici qui? Nessuno, neanche uno. Non avevo dubbi, sono tutti là. E poi chiese: ma qualche anglicano ci sarà? Anglicani? Non ne conosciamo nessuno. Possibile. E io che mi ero illuso. E poi allora fece la grande domanda: ma metodisti? Sono tutti qui metodisti? Metodisti? No, neanche un metodista. Ma chi c'è in cielo? Ci sono coloro che hanno creduto in Cristo Gesù. Amen, amen, amen. E credo che noi vogliamo e desideriamo realizzare sulla terra, sia pure con la nostra umanità e i nostri limiti, quello che realizzeremo nel cielo, e cioè che ci saranno solo credenti che hanno conosciuto Gesù Cristo come il loro personale salvatore. Amen. Vorrei condividere con voi un testo che si trova nell'Apocalisse. Apocalisse al capitolo 4. Leggeremo insieme tutto il capitolo 4. Forse avrei fatto meglio cominciare dalla fine a sfogliarla la Bibbia, che non dall'inizio. Ecco qui, Apocalisse capitolo 4. Leggiamo queste parole. È Giovanni che scrive: dopo queste cose guardai e vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che debbono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo spirito ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto, e colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e sardonico. Intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. E attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci, tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo, e in mezzo al trono, intorno al trono, 4 creature viventi piene d'occhi davanti e dietro. e la prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'uomo, la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali coperte di occhi tutto intorno e dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, o Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per la Tua volontà esistettero e furono create. Amen. Preghiamo insieme. Signore, abbiamo letto la Tua parola e desideriamo ora che il Tuo Spirito la applichi ai nostri cuori. Signore, sono ben conscio che la mia è una parola umana, debole, priva di potenza, ma il Tuo Spirito può utilizzarla per trasformarla in parola Tua che colpisca le nostre coscienze, pieghi i nostri cuori alla riconoscenza e ci inviti all'obbedienza. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Non è facile meditare l'Apocalisse. Ci sono a volte delle prevenzioni. È un libro difficile, pieno di simboli, è un libro un po' enigmatico. Ci sono molti problemi legati al simbolismo dell'interpretazione, ma chi sono queste quattro bestie, chi sono questi 24 anziani, i sette spiriti, i candelabri, le trombe, i libri, è tutto abbastanza complicato nell'interpretazione. Devo dirvi e devo confessarvi che io ho sempre avuto quasi un rifiuto di leggere e di meditare l'Apocalisse, come se l'Apocalisse non fosse dentro nel canone biblico. E sapete perché? Perché da bambino ne ho fatto indigestione. Vi spiego. Avevo un anziano nella mia chiesa, allora ero a Piacenza, che amava moltissimo le profezie. E quindi tutti i culti, gli studi biblici erano fra Daniele, Ezechiele, 24 di Matteo, Apocalisse. E francamente per me, un ragazzino, era abbastanza noiosa tutta questa faccenda, anche perché lui amava molto la numerologia biblica e trovava dei significati su ogni cosa. In più, quando sono un po' cresciuto, lui, che mi voleva bene, mi portava con sé la domenica a visitare dei gruppi di credenti isolati nella campagna del Piacentino, dove si tenevano dei piccoli culti domestici. E la cosa che mi infastidiva era che queste persone, quando vedevano questo credente, dicevano: fratello, parlaci del cielo. E io dicevo dentro di me: ma no, bisognerà pur parlare anche della terra, bisognerà essere reali, sempre questa fuga nell'aldilà, nel cielo. Avevo 20 anni nel 68, per cui ero un po' contestatore, lo sono ancora un po' adesso, ma molto meno di allora. E non avevo capito una cosa, che questi fratelli, queste sorelle, parliamo degli anni 60, 60 fino al 70, erano isolati nelle campagne ed erano perseguitati, se non proprio fisicamente, sicuramente moralmente. Il prete faceva un bel lavoro di isolamento e avevano bisogno di essere incoraggiati, di nutrire la speranza che la realtà non era solo quella che vivevano, la realtà di battaglie, di opposizioni ogni giorno, ma che c'era un'altra realtà che li attendeva e li aspettava. E credo che l'Apocalisse sia un libro prezioso proprio per questo. Ed è per questo che viene letto e commentato soprattutto in tempi di persecuzione, ma è anche bello per noi, soprattutto se lo leggeremo come una rivelazione di Dio e del cielo e non come una sorta di settimana enigmistica biblica. Quindi proviamo a capire questo testo, che cosa ci vuol dire questo testo oggi. Tre cose dirò. Vorrei soffermarmi sul contesto iniziale, dove è collocato il capitolo 4. Vorrei vedere qual è il soggetto centrale di questo testo e fare qualche riflessione d'attualità per noi, ok? Allora, cominciamo prima, la prima cosa, il contesto. Dove si colloca questo capitolo 4? Non so se avete presente l'Apocalisse, mi auguro di sì. L'Apocalisse si apre con due grandi visioni, una al capitolo 1 e una al capitolo 4. Chi è il grande soggetto della visione del capitolo 1? Ve lo ricordate? Cosa vede Giovanni? Gesù, risorto, glorioso e vincitore. Non era una cosa da poco per il povero Giovanni, che era relegato nell'isola di Patmos a causa della fede. E questo libro inizia con questa meravigliosa visione. Gesù, il vincitore. Gesù, il glorioso. E poi c'è quest'altra visione al capitolo 4, dove Giovanni vede, che cosa vede Giovanni al capitolo 4? Un trono e qualcuno seduto sul trono. Due bellissime visioni. E tra queste due meravigliose visioni, cioè tra Gesù Cristo vivente e vincitore e un trono sopra cui siede un re sovrano, ci sono due capitoli in mezzo. Non so se voi vi ricordate che cosa dicono, che cosa raccontano questi due capitoli, il capitolo 2 e il capitolo 3. Ci sono sette lettere scritte a sette chiese. E fra queste due meravigliose visioni c'è un'altra storia, ed è la storia della Chiesa. Una storia che non è così gloriosa come quella del capitolo 1 o come quella del capitolo 4. È una storia che ha delle luci, ma anche delle ombre. Ci sono solo due chiese a cui il Signore non dà molti rimproveri, non dà alcun rimprovero. E sapete, sono la chiesa di Filadelfia e la chiesa di Smirne. Poi ce ne sono altre, dove ci sono delle cose buone e delle altre meno buone. Ce n'è addirittura una che il Signore dice, guarda che stai per morire, c'è solo poca cosa da salvarti. E ce n'è una, l'ultima, che proprio non ha più nulla di salvabile. E Gesù dice, tu hai bisogno di ricominciare da capo. Potremmo fare tante interpretazioni, ma in realtà qual è la cosa che ci interessa sapere? Ci interessa sapere che queste chiese rappresentano in qualche modo la realtà del popolo di Dio sulla terra. Allora c'è una visione meravigliosa all'inizio, alla fine, capitolo 4, capitolo 1, capitolo 4, e in mezzo c'è la nostra storia, c'è la storia nostra, fatta di gioia e di sofferenza, fatta di fedeltà e di coraggio e anche di cadute, e di infedeltà e di scoraggiamento. Una storia che allora era rappresentata dall'imperatore Diocleziano, che sembrava una storia di sconfitte. Chi conosce un po' di storia del cristianesimo sa che Diocleziano, l'imperatore romano, è stato quello che più di tutti si era messo in testa di distruggere il cristianesimo, bruciando i libri, mandando in esilio come Giovanni i pastori, oppure addirittura martirizzandoli. Sembrava cioè che la storia della Chiesa cristiana fosse finita lì. Forse qualcuno potrebbe o potremmo pensare che c'è altra gente oggi che vuol fare la stessa cosa. Pensiamo semplicemente all'ISIS, che ha questo mandato, che vuole, che desidera. E potrebbe essere che noi siamo presi dalla paura, forse non noi personalmente, ma i nostri fratelli. Che bello per loro avere questo libro e pensare che se anche sembra che il Diocleziano di oggi abbia in mano la vittoria, in realtà Cristo è il vincitore. Che consolazione doveva essere per Giovanni poter vedere queste cose là quando era nell'isola di Patmos, a interrogarsi quando c'era il diavolo che poteva far dubitare, dire: tu credi in lui, ma guarda la situazione attorno a te, sei uno sconfitto. Il messaggio cristiano non ha trionfato. E la risposta del Signore è: Giovanni, alza gli occhi e guarda, alza gli occhi e guarda. E allora la nostra storia, fratelli e sorelle, che è pur caratterizzata da precarietà e debolezza, è collocata dentro a un'altra storia, alla storia di Dio, che è la storia del vincitore. Siamo protetti dalla storia di Dio, siamo dentro la storia di Dio. Che consolazione, eh? Che consolazione. Fratello, sorella, Chiesa della Riconciliazione qui di Bologna, quale che sia la nostra realtà attuale, siamo dentro a questa storia, siamo sul carro del vincitore. Non permettiamo al diavolo di toglierci questa preziosa realtà. Reagiamo, reagiamo, guardando in alto e sapendo che la nostra liberazione è vicina e garantita dalla promessa di Dio. Questo è un po' il contesto. Capitolo 4. Dopo queste cose guardai e vidi una porta aperta nel cielo e poi vidi, rapito dallo Spirito, un trono. Attraverso questa porta aperta, che bella immagine di Cristo, eh? Io sono la porta. Il Signore Gesù ci apre una visione alta, una visione meravigliosa. È colui che ha la chiave di Davide, sarà detto nel capitolo precedente, che nessuno, che colui che apre nessuno chiude, e che chiude nessuno apre. È una bella consolazione per noi. La porta che è aperta è ancora aperta. E la mia, il mio messaggio, il mio desiderio, il desiderio di tutti noi è: approfittiamo di questa porta aperta, perché quando Gesù chiuderà la porta non potrà più essere aperta, e invano sarà allora bussare, la porta sarà chiusa e il Signore dirà: io non vi ho conosciuto mai, andate via operatori di iniquità. Che tremenda responsabilità avere una porta aperta e non volervi entrare. Che tremenda responsabilità. Ebbene, attraverso questa porta aperta, attraverso Gesù Cristo, noi abbiamo, come Giovanni, una visione splendida, la visione di un trono, la visione di un trono. Questo trono, che è un po' quello che è il soggetto di questo capitolo 4 e di cui mi vorrei soffermare, lasciando tutti altri particolari da parte, ma centrando la riflessione su questo, questo trono ha alcune caratteristiche. La prima: questo trono è unico, non ce ne sono altri. Tutti gli altri troni che gli uomini hanno occupato sulla terra non sono mai troni definitivi, non sono mai troni legittimi. Noi non crediamo, fratelli e sorelle, in un Dio del bene e in un Dio del male. C'è un solo Dio che regna ed è vincitore. Satana non possiede alcun trono. Dobbiamo tenerlo a mente, anche se lo pretende, certamente, perché è, resta una creatura che ha i limiti di una creatura. Non è un re che siede sul trono. Satana dipende da Dio e non può agire mai al di fuori del consenso e del permesso di Dio. Giobbe ce lo ricorda. Qualcuno ha detto, con un'immagine molto efficace, che il diavolo è un cane alla catena e dall'altro capo chi tiene la catena è Dio, e la giunge e la toglie a seconda del suo piano sovrano. Dobbiamo saperlo. Non dobbiamo concedere a Satana un potere che non ha. Non siamo ingannati dai suoi trucchi e dai suoi travestimenti. Crediamo che c'è un solo trono ed è quello di Dio. Alleluia. La seconda caratteristica, questo trono è occupato. Mia moglie ed io amiamo andare a fare i turisti e a visitare i vecchi castelli. Siamo stati a Versailles, siamo stati a Schönbrunn, a Vienna, siamo stati a vedere tutti i castelli di Ludwig nella Baviera. E quello che colpisce è che ci sono là dei troni. Ma sapete come sono? Vuoti. Non ci sta nessuno. C'è stato un tempo, ma adesso non ci sono più. Questo trono non è decorativo, non è una sorta di museo, ma questo trono è vivente, questo trono è occupato. Dio, il Padre, vi siede da sempre e per sempre. Dio regna in eterno. Dio regna e sta regnando. Non ha dato a nessun altro il potere di regnare. È sempre il suo trono dove lui sta seduto. E quando siamo nella prova, nella difficoltà, quando siamo tentati e scoraggiati, dobbiamo ricordare che lui sta governando. Lui si prende cura di noi e sa quello che ha in mente in serbo per ciascuno di noi. Che bello doveva essere per Giovanni la visione del trono. Ve lo immaginate? Quest'uomo prigioniero, vecchio, perseguitato, guarda in alto e vede la visione meravigliosa del trono di Dio che regna. Il Signore è là, il Signore è là. Che speranza per noi, eh? Che bella speranza. Che beneficio saperlo e anche che responsabilità vivere realizzando questa visione del trono. Questo trono è unico, questo trono è occupato. Al versetto 5, dal trono uscivano lampi, quindi è un trono attivo, non è un museo. Sprigiona dal trono di Dio un'energia cosmica. Lampi, voci, tuoni, lampade, rappresentano in qualche modo tutti gli elementi della potenza di Dio nel controllo e nella gestione di tutta la realtà e di tutto il creato. Dio non è solo spettatore delle vicende umane. Non so se avete ricordato la frase di Voltaire, questo filosofo del razionalismo francese, che diceva, guardando il mondo, diceva non posso impedire a credere di credere che Dio abbia creato tutto questo, ma il mondo è come un orologio. L'orologiaio ha caricato la molla e poi l'ha lasciato andare per conto suo. Noi diciamo no, Dio non è solo il creatore, è anche il provveditore. Tutto esiste perché Dio continua a provvedere, Dio continua a sostenere, Dio continua a gestire. È Lui. E noi crediamo in un Dio creatore, in un Dio provveditore e in un Dio salvatore. Che bella la fede cristiana, che riposa il suo fondamento, la sua speranza su questo Dio che è attivo e che dal trono dirige tutta la realtà. E anche che serenità, sì, che serenità sapere che tutto è sotto il suo saggio controllo. Tutto è sotto il suo saggio controllo. Fratello e sorella, ricordalo sempre quando Satana arriva per farti dubitare di questa profonda realtà. Signore, io credo che tu regni e che tu gestisci, che tu hai il controllo di tutto e che nulla accade che non sia per il tuo saggio volere. Non ho risposte, fratelli e sorelle, intorno a tutti i problemi, alle domande, ai perché che noi ci facciamo quando pensiamo e diciamo Signore perché questo, Signore perché quest'altro. Non ce l'ho, ma so che Dio fa ogni cosa bene. Dio fa ogni cosa bene. sia quando dà, sia quando toglie. L'altra caratteristica è che questo trono, versetto 6, non è solitario. Dio non è solo. C'erano, oltre al Signore Gesù che è accanto al trono e che è il soggetto del capitolo 5, ci sono gli spiriti, ci sono le 4 creature viventi, ci sono i 24 anziani. Attorno al trono quindi gravitano creature celesti che appartengono alla realtà del cielo, come queste creature viventi, simili a un leone, la seconda un vitello, la terza come un uomo, la quarta un'aquila, che riprende le profezie di Ezechiele, eccetera. Ma poi ci sono anche altri 24 anziani. E mi piace pensare, non so se sia l'interpretazione giusta, poi Giacomo vi dirà se io ho interpretato male oppure no, ma mi piace pensare che attorno al trono c'è una realtà celeste, ma c'è anche una realtà in rappresentanza terrestre. Nel cielo la vita ferve, non è un luogo di ozio, è un luogo attivo, dove tutto funziona perfettamente perché il peccato inquinante non esiste più. Mi piace pensare dunque che nel cielo c'è questa comunione con la terra, ed è bello per noi saperlo. Il cielo attorno al trono c'è un meraviglioso teatro dove si svolge la rappresentazione più bella, la Chiesa che adora, loda il suo Signore, Salvatore e Creatore. Oh, quanti canti faremo nel cielo, che non saranno neppure lontanamente paragonabili a quelli sulla terra. Impariamo pure a cantare in terra, perché in cielo dovremo comunque cantare. E sarà meraviglioso farlo insieme a tutto il popolo di Dio. Che splendida visione, che splendida realtà. Noi siamo qui sulla terra come chiesa militante, con tutti i nostri problemi e tutte le nostre difficoltà, ma lassù nel cielo c'è la chiesa trionfante. E noi vi apparteniamo. Non c'è divisione fra le due cose. Noi siamo chiesa militante, ma in Cristo siamo anche la chiesa trionfante, che siede nel cielo per fede, in attesa di esservi per la realtà. Questa visione, fratelli e sorelle, deve consolare i nostri cuori e alimentare la nostra speranza. C'è un trono che ci aspetta, destinato a tutti coloro che avranno, come diceva Paolo, amata la sua apparizione. Il terzo punto, dopo il contesto, dopo aver visto il soggetto del trono, quali riflessioni possiamo trarre da questa lettura biblica? Almeno due. Non so se voi ricordate uno dei ritornelli che ci sono nelle 7 lettere alle 7 chiese. Uno di questi ritornelli è: a chi vince, a chi vince. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che qui dobbiamo combattere. Dobbiamo combattere. Non siamo salvati qui per riposarci ora e oziare colpevolmente sull'idea che, essendo salvati, la nostra salvezza è garantita. Stiamo attenti a questo pericolo rischioso, perché nel cielo potremmo trovarci delle sgradite sorprese. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio e la volontà del Padre nostro, fratelli e sorelle, è che qui siamo soldati. Qui dobbiamo combattere. Qui ci vuole disciplina, qui ci vuole perseveranza, qui ci vuole passione, qui ci vuole resistenza. E questa visione ci è data per incoraggiare la nostra militanza, per incoraggiare a non deporre le armi. Ci sarà una bella differenza nel cielo, nel giorno del giudizio, fra soldati e disertori, fra veri discepoli e finti discepoli. fra chi ha combattuto il buon combattimento fino in fondo e chi invece ha lasciato a metà la battaglia, fra chi ha scelto il vituperio di Cristo come Paolo e chi invece ha amato il mondo come Dema. Vedete, miei cari, talvolta non si vince quando si avanza, si vince anche quando non si indietreggia. Vincere è anche resistere. Ci sono tempi in cui non si può avanzare, ma non si deve mai indietreggiare. Per tutti noi ci deve essere una sorta di linea del Piave, per chi conosce la storia italiana. Ci sono dei momenti, dei tempi in cui si scava la trincea, si pianta la bandiera e si sta lì. E si sta lì, fino in fondo. Come diceva Lutero alla dieta di Worms davanti all'imperatore Carlo V, quando gli viene richiesto di rinnegare i suoi principi, Lutero risponde: io sto qui, sulla parola, e non posso fare altrimenti. Che sia il nostro motto, fratelli e sorelle, che ci incoraggia nel combattimento quotidiano. Quindi la prima riflessione è: questa speranza, questa visione deve alimentare il nostro combattimento. La seconda cosa deve anche rafforzare e alimentare la nostra speranza. Miei cari, la fede non sta mai senza la speranza, perché è la speranza che rende forte e attiva la nostra attesa. Questo Dio che sta sul trono è mio padre, è nostro padre, io sono suo figlio. Capite la bellezza di questo? Qualsiasi cosa accada, nulla potrà togliermi l'adozione in Cristo Gesù. Io sono figlio del Re dei Re, tu fratello, tu sorella, sei figlio, figlia del Signore dei Signori, del Re dei Re, del Principe della Pace, del glorioso Dio e nostro Salvatore, e sono destinato a regnare con Lui, non subito, non adesso, ma fra poco, fra poco. Questo luogo stupendo mi appartiene per grazia, Dio l'ha promesso per me. Molto presto io ci andrò a abitare, perché Gesù il mio posto lo ha già preparato. E io penso, sapete, invecchiando sono ormai più quelli che sono di là dei miei cari che quelli che sono di qua. E mi piace pensare che i miei genitori, i miei nonni, che erano tutti credenti, passeggeranno e vedranno il mio trono con scritto Gioele ancora vuoto e domanderanno al Signore: ma quando è che arriva? Quando è che arriva? Ci sarà un momento in cui arriverò, se avrò perseverato fino in fondo. E vorrei farlo, e vorrei condividere con voi questa certezza che un giorno, quando saremo nel cielo, ci sarà un bellissimo tappeto rosso e il Signore ci farà entrare e ci sarà un tifo da stadio di tutti i nostri cari quando il Signore dirà: vieni buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, su questo non ci sono dubbi, ma entra nella gioia del tuo Signore, e anche su questo non ci sono dubbi, per la grazia del Signore, per la grazia del Signore, sarà così, sarà così. Allora, c'è un canto nella nostra comunità, non so se c'è nella vostra: presto, molto presto, noi andremo a vedere il Re. Oh alleluia, oh alleluia, presto, molto presto andremo a vedere il Re. Forse le cose per cui stiamo lottando, ci stiamo preoccupando troppo, hanno bisogno di essere lasciate nella realtà provvisoria. Lasciamo che occupino un posto subordinato alla realtà che ci aspetta. L'eternità, fratelli e sorelle, ci sta aspettando. alziamo i nostri occhi. Non facciamo come Gheazi. Non so se voi ricordate la storia di Eliseo e Gheazi, quando i siri arrivano a questa cittadina di Dotan e circondano la città. Il buon Gheazi si alza al mattino e guarda intorno e dice: ah, signor mio, siamo perduti. Ah, lo capisco, ci avevi i talenti di Naam lì che stava perdendo, ci aveva la sua banca personale lì, era tutto occupato alle cose della terra. E voi conoscete la meravigliosa risposta di Eliseo: Signore, aprigli gli occhi, aprigli gli occhi, che veda, che vede. Qualche volta abbiamo bisogno proprio di fare nostra questa preghiera: aprici gli occhi, Signore, che non vediamo solo la piccola realtà, che non vediamo solo il mondo che ci circonda, che non vediamo solo l'esercito terrestre, ma possiamo realizzare con gli occhi della fede che c'è un esercito più forte, vittorioso. Fratelli e sorelle, noi siamo già sul carro dei vincitori. Guardiamoci in questa posizione e non in quella di poveri sconfitti. Signore, apri i nostri occhi perché possiamo contemplare la tua gloria. E leggo l'ultimo versetto con cui si chiude l'Apocalisse. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. Vieni, Signore. E cosa risponde il Signore Gesù? Io vengo presto. Amen. Signore, vieni presto. Vieni a raccoglierci con te. Ti aspettiamo. Tu sai, Signore, che la nostra speranza è questa, di essere un giorno con te per l'eternità. Signore, in questo tempo di attesa, rendi svegli i nostri cuori. Alza i nostri occhi, rinforza le mani per la nostra battaglia e alimenta continuamente la nostra fede con la speranza della tua vittoria. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.